Allora, siamo arrivati alla fine del nostro percorso, è un percorso che deve fare i conti con il tempo a disposizione, quindi alcune volte abbiamo dovuto trottare veramente come i cavalli da soma, altre volte abbiamo avuto la possibilità di fermarci un pochettino più analiticamente a vedere con precisione le cose. Questa lettera è così ricca di spunti, è una miniera d'oro, varrebbe la pena soffermarsi su un capitolo a lungo per poter trarre tutte le ricchezze che la caratterizzano. Prima di cominciare l'intervento di questa sera vorrei fare una brevissima sintesi del nostro percorso, perché l'intervento di questa sera arriva un pochettino come esattamente come la conclusione logica di tutto il cammino condotto fino ad oggi. Nel primo capitolo della lettera degli Efesini abbiamo contemplato, perché in realtà si tratta proprio di una contemplazione, il mistero del disegno preordinato da Dio prima della creazione del mondo, un disegno meraviglioso attraverso il quale il Signore ha espresso la sua benevolenza verso l'umanità, verso di noi, ci ha benedetti, ci ha scelti, ci ha predestinati all'eredità, alla figliolanza adottiva, abbiamo sentito alla grazia, abbiamo sentito in quante maniere si declinava questa espressione dell'amore di Dio per noi, che ha avuto un'attuazione storica molto concreta e tangibile nella redenzione ottenuta attraverso il sangue di Cristo. In questo modo è nata la Chiesa, il suo corpo, questo ci ha detto San Paolo, e per questo Paolo pregava il Signore perché lo spirito di conoscenza che già Dio ci ha donato nel battesimo, attraverso questa caparra dello spirito che è appunto il battesimo, potesse approfondirsi sempre di più nel nostro cuore questa conoscenza per entrare davvero nell'intimità, nel cuore, in un rapporto intimo e personale con Dio. Nel secondo capitolo abbiamo visto, siamo atterrati sulla terra, dicevamo, usavamo questa immagine, prima della creazione del mondo e poi siamo arrivati sulla terra nella storia dell'uomo, che è una storia, sì, di salvezza, purtroppo ancora prima, almeno cronologicamente, è una storia di peccato, l'umanità traviata dai suoi errori, perché? Perché segue il principe delle potenze dell'aria, cioè il diavolo, che agisce attraverso il mondo e che opera nei figli della disubbidienza. Qui però si poggiava l'intervento salvifico e misericordioso di Dio che portava la sua salvezza in Cristo e ci costituiva con vivificati, con risuscitati, con intronizzati in cielo col Signore Gesù. E questa cosa Paolo ce la diceva due volte. Nel terzo capitolo Paolo parla di sé, ma io non ve lo voglio anticipare perché lo utilizzeremo come filo conduttore per la nostra lezioncina di dopo e vedremo come veramente sarà un pochettino un capitolo sintesi. Certamente è un capitolo in cui si crea una cesura tra le due parti della lettera, perché col terzo capitolo finiscono quelli che abbiamo definito gli indicativi della fede, vi ricorderete, cioè la parte dogmatica della lettera agli Efesini. Col capitolo 4 quindi cominciavano gli imperativi della fede. Dopo che Paolo ci spiega il contenuto di ciò che dobbiamo credere, ci dice, bene, adesso, esortandoci, ci dice, bene, adesso mettiamolo in pratica, mi raccomando, fate così, fate così, fate così, non fate così, 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 eccetera. Ci dà delle istruzioni molto pratiche e abbiamo visto anche in che maniera meravigliosa insisteva su alcuni concetti, sull'unità della Chiesa, come giustamente richiamava Don Ciro all'inizio, che sembra uno dei nuclei tematici fondamentali di questa lettera, l'unità in Cristo. Cristo ce l'ha guadagnata a prezzo del suo sangue, della croce, guadagnandocela con l'offerta della sua carne in sacrificio. Quante volte enfatizzava queste immagini, che non sono immagini, che purtroppo sono, o meglio, ringraziando la salvezza di Dio, sono storia della salvezza, che attraverso la quale Dio ha recato il suo beneficio e ha espresso la sua benevolenza verso tutti. Quest'unità che si esprime anche nella diversità che ci compone, una diversità che è un dono di Dio, che però ha bisogno di trovare dei punti di incontro necessariamente. E poi ancora le varie esortazioni puntuali, concrete, dalle più banali, non bere vino in eccesso, alle più serie, la carità fraterna espressa in tutte le sue declinazioni possibili. In questa maniera siamo arrivati, dopo esserci soffermati a lungo su queste esortazioni ieri, ricorderete capitoli 4 e capitolo 5, esserci soffermati a lungo sulle esortazioni rivolte alla comunità, dopo che Paolo in tutte le maniere ci ha esortato a rimanere una cosa sola, uniti tra di noi, e a edificare il corpo di Cristo ogni giorno di più, di farlo crescere ogni giorno meglio attraverso il vincolo della pace, l'unione dei nostri spiriti, il legame della carità, ecco, attraverso questa strada importantissima, perché ci chiarisce anche il senso di quello che diciamo oggi, arriviamo, atterriamo al testo che analizzeremo oggi. Il testo di oggi si divide in due parti. La prima è Efesini 5, 21, 6, 9. Io non ho preparato molte slides per questo esame di oggi, per due motivi molto semplici. Il primo perché sono testi, quelli di oggi, molto schematici. Forse non hanno bisogno di grandi riferimenti, anche tematici. Quindi vedrete, basta questa slide per capire di cosa parlo. E il secondo testo che vogliamo analizzare invece è Efesini 6, 10, 20. Ecco, con 5, 21, 6, 9 Paolo affronta il cosiddetto codice domestico.
Codice.
È arrivato Sua Eccellenza, ci mettiamo in piedi, lo accogliamo.
Prego, Don Carlo, continuo, così ascoltiamo un po' San Paolo.
Con il suo permesso, eccellente.
Prego, come va?
Grazie. Volete tutti parlare davanti al proprio vescovo biblista. Va bene. Dicevamo, in 5:21-6:9, che è il primo dei due brani che adesso vogliamo scorrere insieme, purtroppo rapidamente, perché anche oggi saremo costretti un pochettino a galoppare per gustare tutte le ricchezze di questo testo, 5:21-6:9 è il cosiddetto codice domestico della lettera agli Efesini. Che cosa vuol dire codice domestico in tedesco, Hausstaffel? Si tratta di un testo in cui Paolo affronta praticamente la vita familiare. Ecco, entra nei dettagli della vita familiare. Vedete, è un testo molto ricco di indicazioni bellissime e anche piuttosto concrete, che comincia, in questo testo, con il famoso versetto 21 di cui parlavamo ieri. Questo versetto 21 è un pochettino una cerniera fra ciò che precede. Vi ricordate, nei capitoli 4-5, Paolo si rivolgeva alla comunità, sottolineava l'importanza dell'unità dello spirito e declinava la carità, e concludeva questo lungo periodo dicendo esattamente questo: siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Bene, adesso, dopo aver parlato della comunità cristiana e della carità e dell'unità che devono regnare in questa comunità, dalla Chiesa come comunità cristiana passa all'esame, diciamo così, della Chiesa domestica, cioè di quella cellula della Chiesa e della società che è la famiglia. Allora capiamo il movimento logico che fa Paolo, che è assolutamente rigoroso e anche importante per capire il senso di quello che andremo a dire. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo, quindi è sì ciò che precede, è la fine di ciò che precede, ma è anche l'inizio di ciò che segue. Questo è una sorta di titolo che va applicato a tutti i rapporti all'interno della famiglia, marito, moglie, capite? Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. A questo punto, dopo questo titolo introduttivo, Paolo comincia le esortazioni puntuali alle mogli, ai mariti, ai figli, ai padri e, attenzione, anche agli schiavi e ai padroni. Come mai? Beh, per un motivo semplice: nel mondo antico, al tempo di Paolo, nella oikia, cioè nella casa, che era equivalente, il concetto di casa era equivalente al concetto di famiglia, coabitavano anche i domestici, gli stessi schiavi, e quindi facevano parte della famiglia praticamente. Ed è interessante, lo vedremo anche tra pochissimo, che troviamo questo istituto della schiavitù anche all'interno di famiglie cristiane, e cercheremo di darci una spiegazione. Cominciamo con l'esortazione alle mogli, perché è la prima, almeno così, tra quelle puntuali, dopo l'esposizione del titolo che abbiamo visto. Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli ai loro mariti in tutto. Ecco qua, versetti 22-24, esortazione di Paolo alle mogli. Paolo parla anche altrove, fa anche esortazioni analoghe, per esempio nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 7, fa delle esortazioni simili, però sono rivolte alle donne, qua invece proprio alle mogli, una categoria più precisa, alle mamme di famiglia, diremo, insomma, a chi è sposata. Paolo esorta le mogli a essere sottomesse. Beh, è interessante, i biblisti sottolineano che il verbo che Paolo utilizza qui, putasso, non è il verbo dell'ubbidienza, è il verbo della sottomissione. Paolo riconosce la diversità dei ruoli all'interno della famiglia, però a questa sottomissione dà subito una motivazione teologica altissima, bellissima, molto importante, imprescindibile per capire anche il concetto di sottomissione che Paolo sta evocando qui. Siate sottomessi ai mariti come al Signore, come al Signore Gesù. Il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa. Qui Paolo non si riferisce al capo come la testa, ma piuttosto al capo come colui, ecco, diciamo, che comanda, come la figura leader della Chiesa. E perché capo della Chiesa? Perché ce lo dice lui subito dopo. Lui è il salvatore del suo corpo. Allora vedete che Cristo, capo della Chiesa, vive, svolge la sua funzione di capo in una maniera molto significativa. È capo perché è salvatore, perché ha dato il suo sangue per lei, perché l'ha salvata a caro prezzo. Quindi è l'esercizio della funzione di capo come quella di un servo che si è messo al servizio della salvezza della sua Chiesa. L'ha salvata con il suo sangue. Paolo ce l'ha detto ripetutamente nel corso della lettera e nei giorni scorsi l'abbiamo visto e ce lo ridirà anche tra poco. Quindi la sottomissione, che significa, ecco sì, sicuramente diversità di ruoli, e che in qualche modo ci fa anche intravedere, dicono gli esegeti, la relatività di alcuni costumi sociali che sono presenti all'interno delle lettere paoline e che anche col tempo si maturano, perché queste espressioni così come sono forse colpiscono un pochettino la nostra sensibilità, no, di cristiani del XXI secolo, però vanno capite così come Paolo voleva esprimerle, sottomesse come al Signore, perché il Signore è capo in quanto salvatore del suo corpo. E allora, come la Chiesa sta sottomessa a Cristo che l'ha salvata con il suo sangue, così anche le mogli e i loro mariti in tutto. Notiamo anche un'altra cosa, carissimi. Paolo, a dire il vero, è innovativo rispetto ai suoi tempi. Tutta la letteratura coeva della filosofia, sì, del pensiero dell'epoca, parla, fa esortazioni ai mariti, dicendo: mariti, dovete rispettare le vostre mogli, non dovete fare mancare nulla alle vostre mogli, non dovete maltrattarle, dovete insegnare la modestia alle vostre mogli, dovete frenarle, dovete dominarle. Beh, vedete, c'è un passo avanti in San Paolo rispetto a quella che è la cultura del suo tempo. E questo lo vediamo soprattutto facendo il confronto tra questa espressione che abbiamo appena detto e il testo successivo. Versetti 25-33, le esortazioni ai mariti. Innanzitutto notiamo una cosa singolare, e questo farà piacere alle signore presenti. L'esortazione ai mariti è la più lunga di tutte. Paolo ci mette solo 3-4 versetti per parlare alle mogli, invece a lungo insiste con i mariti, perché evidentemente hanno bisogno di essere istruiti con maggiore cura, devono essere forse richiamati ad una docilità. L'esortazione ai mariti, abbiamo sentito l'espressione di prima, mariti, frenate le mogli, le espressioni della cultura coeva, frenate le mogli, insegnate la modestia, sappiate dominarle, non fatele mancare nulla, no. I mariti cristiani invece sono esortati a amare le mogli. E voi mariti, amare come? E questa è la grande domanda. Guardate che è un come pesante, come un macigno. E voi mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Abbiamo visto nel capitolo 5, il versetto 2, ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Il Signore ha dato se stesso per noi, offrendo il suo sangue sulla croce, dando la sua vita con il suo estremo sacrificio. Allora capite, questo modello di amore quanto è esigente, a quale alto modello Paolo invita i mariti cristiani, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Allora guardate, questa immagine dell'amore di Cristo per la Chiesa non è altro che una evoluzione matura di un'immagine veterotestamentaria, perché noi già nell'Antico Testamento troviamo in qualche maniera l'espressione del rapporto tra Dio e il popolo eletto, inteso proprio in termini di marito e moglie. Lo troviamo spesso nei testi di Osea, nei primi due capitoli di Osea, ma anche altrove, insomma, è un'immagine frequente. Tant'è vero che il tradimento del popolo eletto viene considerato proprio come adulterio nei confronti di Dio, come addirittura prostituzione. Allora, questa cosa già ci fa capire a quale alta considerazione tenga la Bibbia il rapporto tra uomo e donna. Tanto alta da esprimere persino l'amore di Dio per l'umanità, per il popolo eletto. Ecco, Cristo Chiesa è l'erede maturo di questa immagine veterotestamentaria. Come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Come? A quale fine? Per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Allora, vedete che tenerezza esprime quest'amore di Cristo per la Chiesa. Cristo ha dato se stesso per la Chiesa, per noi che siamo membri del corpo di Cristo, per renderla santa attraverso il lavacro del battesimo. Questo è il lavacro dell'acqua, accompagnato dalla parola di Dio che accompagna attraverso la catechesi il momento del battesimo, con lo scopo di farsi comparire la sua sposa, tutta gloriosa. Vedete, in questo Paolo si discosta un pochettino dalla tradizione sponsale dei suoi tempi. All'epoca, nella prassi matrimoniale dei tempi di Paolo, erano due personaggi che accompagnavano la sposa dallo sposo, i cosiddetti paraninfi. Ora, qui invece è Cristo che accompagna a se stesso la sua sposa, con lo scopo di farla comparire tutta gloriosa, bellissima, senza neanche una macchia, neanche una ruga, bensì santa e immacolata. Vi ricordate dove abbiamo trovato queste indiadi, questa coppia di termini? Esattamente nel capitolo 1, proprio all'inizio, al versetto 4, in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Questo era il disegno preordinato da Dio per tutta l'umanità, per la sua Chiesa, e questo disegno Cristo l'ha attuato attraverso il suo sacrificio per noi, al fine di farsi comparire la sua sposa. Allora vedete, quella che è l'immagine che ritrae il rapporto fra Dio e la Chiesa, adesso ritorna e viene applicata al rapporto tra marito e moglie. Come veramente la Chiesa diventa, la famiglia cristiana diventa la Chiesa domestica, in scala ridotta, una Chiesa reale ma domestica, come diventa davvero la cellula della Chiesa e in realtà di tutta la società. Così, e continua l'esortazione ai mariti, così anche i mariti hanno il dovere, sentite con che termini impositivi si esprime Paolo nei confronti dei mariti, il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Perché chi ama la propria moglie ama se stesso. E oserei dire, rivoltando la medaglia, chi fa male alla propria moglie fa male a se stesso. Chi danneggia la propria moglie danneggia se stesso. Chi non è rispettoso nei confronti della propria moglie non lo è nei confronti di se stesso. Abbiamo visto come Paolo altrove dica: siamo gli uni membri degli altri. Se anche all'interno della chiesa, della comunità, noi ci danneggiamo o danneggiamo il prossimo, danneggiamo noi, perché noi siamo tutti membra di Cristo. Esattamente questo avviene nell'unione coniugale. L'amore nei confronti della moglie è amore verso se stessi. Perché? Ce lo dirà tra poco, citando la Genesi. Perché i due che lasciano i genitori formano una sola carne, una sola cosa. E così come la Chiesa è un corpo, uno spirito, vi ricordate queste immagini del capitolo 2, meravigliose, come questi due popoli sono diventati uno? Così queste due persone, a partire dal momento della loro unione in Cristo, sono diventate una sola carne. Per questo, se io amo la moglie, amo me stesso. E adesso sviluppa questa immagine precisandola. Nessuno mai, infatti, ha preso in odio la propria carne. Al contrario, la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo, dice Paolo, citando la Genesi, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà alla sua donna, e i due formeranno una carne sola. Attenzione, Paolo non si sta riferendo semplicemente all'attrazione che lega l'uomo e la donna e li unisce anche in questa unione benedetta da Dio. Non è semplicemente l'essere una sola carne nell'unione coniugale, ma è una sola carne che si estende per tutta la durata della vita e per tutta la durata della loro giornata. Allora cominciamo a capire. Vedete, per definire il rapporto fra marito e moglie, Paolo utilizza il rapporto fra Cristo e Chiesa. Una cosa altissima, importantissima, vedete, questo è anche il fondamento biblico del sacramento del matrimonio. È un testo di una importanza e di una rilevanza assoluta per la vita della Chiesa e per la vita dei singoli credenti. Utilizzando questa immagine, che poi non è tanto un'immagine così fatta, una metafora, no, è una cosa reale, attiva, presente tra queste due persone, che agisce in queste due persone, capiamo anche il senso della indissolubilità di questo rapporto. Il Figlio di Dio ha amato l'uomo al punto di assumere la condizione umana, e questa condizione umana è sua, gli appartiene anche oggi nel seno della Trinità. Dio realmente si è fatto uomo e da quel giorno non ha più smesso di essere uomo per sempre. Lo è oggi, lo sarà sempre. È inscindibile questo amore che si è concretizzato in maniera tangibile, in maniera costosa, sulla croce. Ecco perché l'amore dell'uomo per la donna, della donna per l'uomo, è per natura sua inscindibile. È un'unione che non si può separare, perché esprime molto di più di quello che due persone con il loro sentimento possono significare umanamente. In quelle due persone è attivo Cristo, è attiva la Chiesa. Quell'amore è l'amore di Cristo, è l'amore della Chiesa. Ecco perché i due lasceranno, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, e i due formeranno una carne sola. Però, e qui viene il bello, fino adesso abbiamo visto che Cristo e la Chiesa spiega il rapporto tra marito e moglie, ok? E questo è comprensibile. Questa immagine straordinaria, divina, dell'amore di Cristo per la Chiesa spiega, ci fa capire l'amore del marito per la moglie e viceversa. Adesso succede una cosa nuova. Questo mistero è grande, dice San Paolo, e questo è il cuore del testo. Lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. È come se si ribaltassero le immagini. Adesso Paolo cambia prospettiva. È l'amore dell'uomo per la donna, del marito per la moglie, è il vincolo coniugale che ci spiega l'amore di Cristo per la Chiesa. C'è una sorta di reciprocità fra queste due realtà, capite? Quasi come se fossero compenetrate in maniera essenziale. Così come Cristo e la Chiesa spiega marito-moglie, allo stesso modo direi, per un mistero grande, profondissimo, divino, incomprensibile alla semplice natura umana, l'amore dell'uomo per la donna spiega l'amore di Cristo per la Chiesa. E anche questo, se volete, non è una novità assoluta. Quando nel Cantico dei Cantici, sapete, questo libro dell'Antico Testamento meraviglioso, sono 8 capitoli in cui semplicemente si canta l'amore fra un lui e una lei, l'amore umano, che i padri della Chiesa hanno spesso interpretato come l'amore di Dio per l'anima umana e viceversa, l'hanno letto in chiave spirituale. E questo libro si esprime anche in termini molto forti, molto accesi, forse anche un po' audaci, tanto è vero che all'inizio fu un problema per i rabbini stessi includerlo nel canone dei libri ispirati, ma è stato poi incluso, è un libro ispirato da Dio, è certamente parola di Dio. Nel capitolo 8 di quel libro, al versetto 6, si dice una cosa meravigliosa che ci fa capire meglio questo versetto. L'amore che unisce l'uomo e la donna è una fiamma del Signore, si dice la parola di Dio. Bellissimo, capite? Quell'amore non è semplicemente il frutto di un sentimento umano, no, no, è una fiamma che è stata accesa da Dio nel cuore dell'uomo e della donna. Ecco perché quando Gesù poi nel suo ministero pubblico partecipa alle nozze di Cana e lì compie il suo primo miracolo pubblico, almeno così come ce lo racconta il Vangelo di Giovanni, allora la Chiesa che recepisce questo messaggio attribuisce grande importanza con la presenza di Cristo e comprende che quest'unione tra marito e moglie non è semplicemente un vincolo umano, ma molto molto di più, è sacramento, segno visibile della grazia invisibile ed efficace che è la grazia dello Spirito, che rende Cristo attivo, presente nell'amore dell'uomo per la donna e della donna per l'uomo uniti nel matrimonio. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. E quindi, e alla fine, ecco, così conclude questa esortazione ai mariti con un versetto che poi è sintetico sia dell'esortazione alle mogli che ai mariti: ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, ce l'ha appena detto, e la donna sia rispettosa verso il marito. Vedete, questa reciprocità che affiora continuamente marito, moglie, ci fa veramente contemplare il mistero del disegno preordinato da Dio per l'umanità. Dio l'aveva pensata armonica questa unione fra marito e moglie. Adamo ed Eva vivevano beati nel paradiso, erano veramente destinati a crescere e a moltiplicarsi nella beatitudine del paradiso terrestre. È stato il peccato che ha rotto questa armonia e ha reso rivali coloro che invece erano uniti nell'amore. Bene, con Cristo questa disarmonia provocato dal peccato, con il sacramento del matrimonio, riceve la grazia necessaria, la grazia di Cristo per ricomporsi nella unità, nella concordia, nell'amore, che poi è l'amore di Dio per l'uomo. E questa reciprocità compare anche nelle raccomandazioni dei figli, rivolte ai figli e rivolte ai padri. Così come si rivolge alle mogli e ai mariti, adesso si rivolge ai figli e ai padri e a ciascuno canta le sue esortazioni. Versetto 1 del capitolo 6: figli, non più siate sottomessi, ma obbedite. Obbedite, è un verbo importante questo. Obbedite ai vostri genitori nel Signore. Guardate come affiora sempre questo nel Signore, eh? Perché questo è giusto. prima motivazione. Questo, perché questo è giusto. Innanzitutto perché questo è giusto. Questo era un topos anche, un luogo, tipico anche dei cataloghi di virtù dell'epoca ellenistica. Ciò che è giusto è anche bello e conveniente, bisogna farlo. Questo è giusto, che obbediate ai vostri genitori. E poi cita il decalogo. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento associato a una promessa. È il comandamento che appare collegato con una promessa di prosperità, di felicità. Se tu onori tuo padre e tua madre, perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra. Questo ci dice già l'Antico Testamento, il libro dell'Esodo, capitolo 20. Vuoi essere felice? Vuoi godere di una vita lunga sopra la terra? Qui finisce la citazione che poi continua, ma vuoi godere di una vita lunga sopra la terra, che non è più la terra promessa come nel libro dell'Esodo, ma sopra la terra in cui ci troviamo adesso, così nel contesto di Efesini? Onora tuo padre e tua madre. Ubbidisci, ma questa obbedienza sia immagine e somiglianza dell'onore da rendere a tuo padre e tua madre nel Signore. Questo fa sì che tu possa usufruire del benessere e della prosperità promessi da Dio. E voi padre, accanto vostro, Paolo si sofferma con due esortazioni, una negativa e una positiva. Non inasprite i vostri figli, negativa, non esacerbateli, non soggiogateli semplicemente con le minacce e con le percosse, come era tipico dell'educazione dell'epoca, attenzione, non inasprite i vostri figli, ma nutriteli, allevateli, il verbo precisamente nutriteli, esortazione positiva. Nell'educazione e nella disciplina del Signore, ancora una volta, del Signore. Attenzione, carissimi, l'educazione e la disciplina, vedete, l'educazione a volte si ottiene anche con la sofferenza. E questa è una cosa che ci dice il libro, anzi la lettera agli Ebrei, al capitolo 12, al versetto 7 fino al versetto 11, ci dice esattamente così. E per la vostra educazione che voi soffrite, dice l'autore ai cristiani perseguitati, che stanno soffrendo le persecuzioni a causa appunto dell'ostilità che il mondo circostante nutre nei confronti della via di Cristo. E per la vostra educazione, per la vostra crescita, bene, questa educazione che adesso è generale si può anche guadagnare col prezzo della sofferenza, è accompagnata anche dalla sofferenza. Vedete, San Paolo con i suoi fedeli a volte usa anche immagini forti. Nella prima lettera ai Corinzi minaccia quasi i suoi destinatari, dice: come devo fare, come devo venire da voi, con la verga, con il bastone per percuotervi o con spirito di dolcezza e di mitezza? Bene, a volte l'educazione significa anche fermezza. E a volte significa anche disciplina, ci dice San Paolo, che significa più precisamente correzione verbale, correggere, correggere, perché se una cosa è storta la devi correggere, però tutto questo deve sempre avvenire nel Signore. Non ci dimentichiamo che siamo genitori cristiani, e non esageriamo mai, anche nella forza degli interventi con cui riprendiamo i nostri figli. Ma questo vale anche al contrario, attenzione, non ci dimentichiamo che siamo genitori cristiani, e quindi anche l'educazione e la disciplina devono essere l'educazione e la disciplina del Signore. Con un'estensione del testo un pochettino, ecco, libera, però permettetemela, ricordiamoci che anche le cose del Signore devono essere oggetto di educazione e di disciplina nei confronti dei figli, anche i contenuti del Signore, la preghiera e i precetti della fede, attenzione. Bene, figli, padri, dopo aver sentito mogli e mariti, e adesso schiavi e padroni. Schiavi, obbedite, anche qui, ai vostri padroni secondo la carne, E questa è un'espressione significativa che capiremo. Con timore e tremore, con semplicità di spirito, come a Cristo, come a Cristo. Vedete come ricompare sempre questo modello. E non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi, come schiavi di Cristo, schiavi di Lui, compiendo la volontà di Dio di cuore, prestando servizio, il vostro servizio da schiavi, di buona voglia come al Signore. Vedete sempre questo parametro che ritorna, e non come a uomini. Voi sapete infatti che a ciascuno, sia schiavo sia libero, che ciascuno, sia schiavo sia libero, riceverà dal Signore secondo quello che avrà fatto di bene. Ci dobbiamo fermare perché i termini sono troppo ricchi e vanno spiegati. Io sto correndo, vedete carissimi, ma se no non riusciamo a gustare le grandi ricchezze, anche se rischiamo di essere un po' superficiali. Innanzitutto una cosa ci desta meraviglia: nella famiglia cristiana noi troviamo degli schiavi. Beh, non è l'unico testo che ne parla, anche nella prima lettera a Timoteo, anche la lettera ai Colossesi, anche negli Atti degli Apostoli ci sono delle famiglie cristiane che hanno degli schiavetti al servizio. Come mai? Che sta succedendo? Paolo non incita a una ribellione nei confronti di questo istituto che, insomma, era iniquo, lo capiamo tutti, no? Anche se negli Stati Uniti poi la maturazione di questa realtà è avvenuta tardivamente, ma in tutto il mondo, l'apartheid in Sudafrica, insomma, ci sono tante espressioni storiche di tutto questo. La schiavitù è ancora attiva in tante culture, oggi. Bene, il cristianesimo non è dirompente, non predica una rivoluzione sociale, non vuole distruggere questi criteri, che erano anche criteri civili, erano codificati dalla legge all'epoca. No, il cristianesimo lavora sui rapporti umani, cerca di cambiare i rapporti interpersonali. Allora, tu ti chiami schiavo, tu ti chiami padrone, ma chiamatevi come volete, l'importante è che tra voi siate fratelli e vi trattiate come fratelli in Cristo, tutte e due generati da Cristo. Allora capite, col tempo, lavorando sui rapporti sociali e improntando la carità ai rapporti tra schiavi e padroni reciprocamente gli uni con gli altri, col tempo anche l'istituto stesso della schiavitù perde di significato, perde di rilevanza sociale, e alla fine lo puoi abolire. E così avviene socialmente. La storia dell'umanità ce lo dimostra. Così, col passare degli anni, soprattutto quando il cristianesimo prende piede nella società, l'istituto finisce di avere la sua importanza, perché schiavi e liberi, ma insomma, Dio non fa preferenza di persone, non guarda in faccia a nessuno, ci dirà tra pochissimo. Ecco perché all'interno della famiglia cristiana troviamo quelli che noi chiameremo oggi domestici, le badanti, insomma, comunque questi erano proprio schiavi, erano persone che dovevano, di solito erano anche bottino di guerra queste persone, cioè venivano fatti prigionieri durante le azioni di guerra, quindi venivano portate in patria e poi si mettevano al servizio delle famiglie, magari di famiglie nobili, eccetera. Però questa esortazione è molto importante, perché non ci dà soltanto uno spaccato sulla vita sociale e familiare dell'epoca, ci fa capire anche il senso nuovo che assume il lavoro nella via di Cristo. Perché Paolo ci parla degli schiavi, sì, ma soprattutto ci parla del servizio che questi compiono, e ci dice come devono lavorare. Fratelli e sorelle, questa cosa riguarda noi, chi è impiegato, chi è professore, chi è infermiere, chi è medico, chi è ingegnere, qualsiasi professione svolgiamo, questa cosa tocca a noi. E come dice che devono lavorare questi schiavi, questi servi o questi lavoratori? Ecco, con semplicità di spirito, come a Cristo dovete servire i vostri padroni, i vostri datori di lavoro, non servendo semplicemente con spirito di adulazione, per piacere agli uomini, in maniera come facciata, ecco, per rispettare semplicemente la facciata, ma con ossequio rispettoso, e questo è il senso dell'espressione timore e tremore, con ossequio rispettoso, con dedizione, come servi di Cristo, compiendo questo vostro servizio come volontà di Dio, perché alla fine questo vostro servizio, essendo volontà di Dio, costruisce il regno di Dio sulla terra. allora capite anche il proprio dovere nella vita sociale. Fatto bene, come per il Signore, fatto per amore suo, se non per la faccia brutta del datore di lavoro, che a volte non è tanto amabile e non merita forse un servizio così generoso, ma per il Signore, fatto bene, il proprio dovere, è capace di costruire il regno di Dio, prestando servizio di buona voglia come al Signore. E voi sapete, cari schiavi, che ciascuno riceverà dal Signore secondo quello che avrà fatto di bene, sia schiavo che libero. Queste differenze sociali, vedete come cominciano a perdere completamente significato. Non è lo status sociale che conta davanti a Dio, ma ciò che hai fatto di bene. Notiamo, questa è una cosa che compare anche nella seconda lettera ai Corinzi, e la concezione quasi di sulla giustizia retributiva, che sembra strana per Paolo, Paolo è l'assertore, il divulgatore della giustificazione secondo la fede, no? Lo sappiamo. Bene, questa fede però deve diventare operosa attraverso la carità, ci aveva detto in Galati al capitolo 5 al versetto 6. Cioè, si deve esprimere attraverso le opere, perché davanti a Dio non conta lo status sociale, ma noi riceveremo secondo quello che avremo fatto di bene, secondo le opere buone che avremmo potuto compiere, le opere, ci diceva nel capitolo 1, che Dio ha predisposto perché noi le potessimo praticare, vi ricordate? Anzi, capitolo 2. E adesso, dopo gli schiavi, i padroni. Anche voi, padroni, comportatevi allo stesso modo, attenzione, allo stesso modo, con ossequio rispettoso, anche voi nei confronti dei vostri schiavi, dovremmo dire con timore e tremore, anche voi, allo stesso modo, verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che per loro, come per voi, vedete questa reciprocità assoluta, non ci sono differenze in Cristo. C'è un solo Signore nel cielo, è bellissima questa espressione, e non v'è preferenza di persone presso di Lui. Qua il termine che Paolo usa è questo, Dio vuole esprimere questa idea, che Dio non guarda in faccia a nessuno, non guarda in faccia a nessuno. Sua Eccellenza ricorderà e insegna certamente che è lo stesso termine che usa Pietro negli Atti degli Apostoli, capitolo 10, quando fa la riflessione sulla conversione di Cornelio. Dice: io davvero mi sono reso conto che Dio non guarda in faccia a nessuno, se giudei o pagani. Allora Cornelio sarà il primo pagano battezzato dall'apostolo Pietro, da cui poi tutta la generazione dei pagani avrà vita e seguito. Allora Dio non guarda in faccia a nessuno, non c'è preferenza di persone presso di Lui. A questo punto finisce il grande, la grande unità, la grande sezione strettamente esortativa. Finisce qui, con il versetto 9 del capitolo 6. E ciò che segue? Beh, ciò che segue, carissimi, sono versetti che, come vedremo adesso, possiamo considerare praticamente riassuntivi, sintetici, di tutto quello che abbiamo visto. Vi ricordate? La seconda grande parte della lettera degli Efesini è la parte cosiddetta parenetica, esortativa. Ve la ricordate, no? Ecco. In queste varie esortazioni noi abbiamo già visto affiorare dei termini molto chiari. Abbiamo visto come San Paolo esorti i cristiani a non comportarsi come i pagani. Vi ricordate che ha definito i cristiani i figli della luce? Vi ricordate? Oppure ha detto: attenzione, i tempi, i giorni sono cattivi, sono pieni di malvagità, sono pieni di cattiveria. Chiedo luce a Don Ciro, a che ora vogliamo? Prego,
Cinetta. Quanto finisci tu, accetta 45?
Posso fare pure prima?
Certo, facciamo prima.
Oppure magari se vuole fare l'esito pure adesso, così se vuole fare l'esito pure adesso.
Sì, prima di iniziare,
magari facciamo.
Prima di iniziare il combattimento.
Perfetto.
Prima
di
così ti
riposi. Benissimo.
Prima di iniziare il combattimento.
Bene, bene. Prima che inizi
la battaglia
finale, il combattimento della fede, voglio prendere la parola per far respirare un po' Carmine, anche perché adesso devo stare fuori da un'altra parte, e devo anzitutto esprimere la mia ammirazione, perché vedo che in questi anni il numero delle persone che hanno scoperto il valore della parola di Dio nella vita cristiana personale, nella vita della Chiesa, sia cresciuto. E perciò mi rallegro davvero, credo che sia una grazia di Dio vedere che ci sono tante persone che sono affamate della sua parola. E d'altra parte, se l'anno paolino doveva avere un significato concreto nella vita delle diocesi, credo che il miglior significato doveva appunto essere questo, il fatto che nelle chiese particolari aumenti sempre di più il numero delle persone che non siano soltanto appassionate della parola di Dio in genere, ma in modo particolare della parola di Paolo, che è parola di Dio per noi. E in questi 3 anni in cui Don Carmine ha guidato il nostro gruppo, ho visto davvero crescere progressivamente il numero delle persone che hanno avuto la possibilità di scoprire l'importanza della teologia paolina, l'importanza della personalità stessa di Paolo, sia ai fini della propria crescita spirituale, sia ai fini dell'esercizio dell'attività ministeriale. Quindi la mia prima reazione è quella di grande compiacimento e di ringraziamento a Dio per questo dono che sperimentiamo nella vita della Chiesa. Io mi auguro che crescano sempre di più e coloro che sono appassionati della parola del Signore, perché noi siamo affidati, la nostra vita è affidata alla parola di Dio. San Paolo si congedava dai presbiteri di Efeso, che erano andati a trovarlo al porto di Mileto per salutarlo nell'ultimo incontro che fisicamente avrebbero avuto con lui, e Paolo disse loro proprio queste parole: vi affido al Signore e alla parola della sua grazia, che è il potere di edificare e di dare l'eredità tra tutti i santi. Dunque Dio ci ha affidati e Paolo ci affida alla parola di Dio. Non è la parola di Dio affidata a noi, ma noi siamo affidati alla parola di Dio, perché è la parola di Dio che è il metro, la misura della nostra vita, è la parola di Dio che ci illumina, è la parola di Dio che ci guida, è la parola di Dio che ci giudica. È sulla parola di Dio che noi siamo chiamati a valutare il nostro modo di comportarci. Poi vorrei esprimere anche un sentimento di riconoscenza a Don Carmine, di cui ho ascoltato alcune battute, ma sono state sufficienti per rendermi conto, ecco, della passione, della competenza che egli esprime nel commentare, ecco, nel commentare la parola del Signore. In questo caso mi pare quest'anno la lettera agli Efesini. Ecco, Don Carmine, l'abbiamo fatto volentieri venire a Taranto a terminare questo ciclo triennale, un triduo, è come se avessi fatto un triduo su San Paolo in questi 3 anni, proprio perché lui è della nostra diocesi, anche se lo abbiamo prestato a Roma per la Santa Sede, per la Chiesa Universale, perché lavora nella Congregazione per i Santi, dove dice chi sono i Santi, e mentre studia chi sono i Santi si fa santo lui stesso e quindi ha a che fare con la parola di Dio, perché poi i Santi altro non sono che parola di Dio incarnata, dicevano alcuni il quinto Vangelo, perché abbiamo 4 Vangeli che sono scritti sulla carta. Abbiamo bisogno di un Vangelo che non sia scritto sulla carta, che sia scritto nella vita, e il Vangelo scritto nella vita ci viene offerto dai Santi. Ecco, i Santi sono parola di Dio fatta carne, ecco, nella esperienza quotidiana. Appunto Don Carmine, studiando i Santi, studia come la parola di Dio viva ed eterna possa generare storie sante, ecco, nella Chiesa e anche per il bene dell'umanità. E infine una terza cosa voglio dirvi su San Paolo. Siamo ormai giunti a metà cammino dell'anno appunto paolino e mi auguro davvero che ho visto che nelle diverse parrocchie qua e là sono sorte tante tante iniziative attraverso lezioni divine che vengono organizzate, quindi è cresciuto anche qui il numero di persone che si avvicinano, ecco, all'Apostolo Paolo. Noi quest'anno faremo la settimana della fede, che come sapete è la prima settimana di Quaresima, che gli anni scorsi abbiamo dedicato all'approfondimento, cioè abbiamo incominciato con il credo, poi ci siamo passati ai comandamenti e avevamo fatto tutti i comandamenti, resta all'ultimo, ma quest'anno interrompiamo la tradizione dei comandamenti per studiare San Paolo, quindi approfondiremo per cinque giorni San Paolo e precisamente lo approfondiremo in rapporto alla verifica che come Chiesa stiamo cercando di realizzare, i cinque aspetti della verifica pastorale che ho invitato la diocesi a realizzare in questo tempo, quindi per un'ulteriore comprensione di San Paolo, ecco, vorrei invitarvi alla partecipazione alla settimana della fede, dove peraltro so che venite tantissimi, non vorrei che veniste tanti da non entrare nella concattedrale, però insomma, venite, venite numerosi, perché non studieremo una lettera, ma studieremo Paolo in quei capitoli, la centralità di Cristo, i rapporti, insomma, di Paolo con i diversi capitoli, adesso non ricordo bene la tematica, ma abbiamo già i relatori, conosciamo dunque l'impianto che è stato già dato, ha già fatto la prima domenica di Quaresima, sembra che sia a marzo, la prima domenica
primo
di
marzo.
Primo marzo. Ecco. E infine voglio finire con questa qualche osservazione in merito a quello che è stato detto e tutto sulla lettera degli Efesini. Abbiamo ascoltato la bellissima spiegazione di un brano, peraltro a voi tutti noto, almeno a coloro che sono legati felicemente in matrimonio, perché questo brano che ha commentato Don Carmine è il brano, direi non l'unico, la Santa Madre Chiesa ci propone diversi testi, ma è il brano preferenziale che viene letto il giorno delle nozze, quando si celebra il sacramento del matrimonio, e non a caso, perché come ci è stato spiegato, la prospettiva paolina nel vedere la realtà familiare è appunto una prospettiva sacramentale, ecco, vede il rapporto marito e moglie in rapporto al mistero di Cristo con la Chiesa, sono segno dell'amore indissolubile che unisce Cristo alla sua Chiesa, dell'amore che la Chiesa ha verso il suo capo, che è il Signore Gesù. Un testo quindi davvero bellissimo e fondamentale, dove peraltro si ha la possibilità di cogliere come l'etica paolina sia un'etica profondamente teologica, cristologica, cioè è un'etica non fondata sulla filosofia, non è un'etica fondata sui ragionamenti umani, sulle prospettive direi economiche, culturali, sociali o sugli interessi contingenti, ma è una inetica fondata teologicamente, fondata nel mistero di Dio che si è rivelato a noi in Cristo. Cioè, tutto l'impianto paolino un po' è un impianto finalizzato alla vita, tutta la teologia paolina è una, potremmo dire, una teologia pratica. Paolo non fa teologia accademica nelle sue lettere, non è un professore di Friburgo, non è un professore di Nimega, non è un professore di Tubinga che fa teologia in maniera astratta, no? La teologia di Paolo è tutta una teologia orientata alla vita. Scrive provocato dalla vita per migliorare la qualità della vita di fede. E perciò la sua teologia comprende anche un'etica. Dico questo perché a volte è possibile che voi leggiate qualche libro in cui qui potete trovare scritto che Paolo non ha interesse per l'etica, o l'etica comunque paolina è un'etica che Paolo mutua dalla cultura coeva, dominata dalla filosofia stoica, epicurea, ellenista in genere, o dalla tradizione giudaica. Questo è vero in parte, perché la ripetuta insistenza nel Signore, è sufficiente per farvi capire come egli anche guardi alla vita, la vita etica, al comporto, alla luce del mistero di Cristo, del mistero del Signore. E questo credo che sia davvero, questo sia davvero rilevante, perché noi non ci dimentichiamo mai della novità cristiana, della sua originalità. Nella seconda lettera ai Corinti Paolo dice: chi è in Cristo è una nuova creatura. Questa novità si esprime in tutte le sue dimensioni. Qui nella lettera agli Efesini sono state espresse da Paolo le sue riflessioni in merito alla vita familiare, così come la vita familiare del tempo veniva di fatto a essere incarnata, rapporto marito, moglie, padrone, schiavo, figli, genitori. Così era il quadro sociale della famiglia del tempo, e a ciascuna di queste categorie Paolo ha dato le sue istruzioni, mutuandole dal pensiero del tempo, ma approfondendo e illustrando e vivificando quel pensiero con una nuova novità. La novità è quella che stiamo qui nel rapporto marito-moglie, si vede in una maniera davvero molto molto sublime. Certamente vi è stato detto dall'inizio, nell'affrontare questa lettera agli Efesini, che insomma ci sono, di solito gli esegeti non considerano la lettera agli Efesini come una lettera che al 100% viene attribuita a Paolo. Le lettere che al 100% vengono attribuite a Paolo, al 100% degli autori, intendo dire, degli interpreti, sono la prima, seconda e Tessalonicesi, anche a seconda, alcuni fanno dei dubbi anche sulla seconda e Tessalonicesi, la prima, seconda Corinti, ai Galati, ai Romani, ai Filippesi, il biglietto di Filemone, a Galati, le pastorali, e la lettera agli Efesini venne a taluni attribuita a un discepolo di Paolo, a un appartenente alla tradizione paolina. Che ne sia di questa questione, certo è che lo spirito paolino, quello spirito paolino che è possibile verificarlo nelle lettere che autenticamente sono sue, appare in tutti i capitoli di questa lettera di Efesini. Per cui potremmo davvero prendere questa lettera come, direi, il punto di vista, il punto vertice della riflessione teologica paolina, l'espressione della maturità, direi, teologica dell'Apostolo, in una visione, direi, non particolaristica, non è una lettera inviata ad una comunità particolare, come quella ai Tessalonicesi, come quella a Corinto, come quella a Galati. È una lettera i cui destinatari nella tradizione manoscritta non sono neppure indicati, no? Quasi perché da sempre questa lettera è stata considerata, potremmo dire, la lettera inviata alla Chiesa universale. La lettera inviata, c'è una visione, direi, c'è una visione ecclesiologica, ecumenica, che permea tutta la lettera. Una visione ecclesiologica davvero, è una visione cosmopolita, no? Mi pare che proprio all'inizio, quell'inno, si parla di Cristo che ricapitola tutto nella sua persona. Il disegno di Dio, quello di ricapitolare tutte le cose in Cristo. Una visione quindi cosmica, davvero straordinaria, che può diventare davvero orientativa per la vita di tutti, soltanto quindi per quelli che appartengono ad una comunità locale, ma e per tutti i cristiani in quanto tali. Da questo punto di vista, dopo aver studiato, mi pare, la lettera Filippesi ai Corinti di altri anni, mi pare,
credo, Galati, abbiamo fatto prima Tessalonicesi, Romani, Galati, prima e seconda Corinti.
Con lui
abbiamo fatto Galati e Filippesi.
Galati e Filippesi, credo che adesso agli Efesini un po' è appunto di arrivo di tutta una riflessione. Vi auguro davvero che la vostra passione per Paolo non termini con la fine di questo corso, che necessariamente deve essere un corso limitato nel tempo, e voi abbiate la possibilità di continuare ad amare la parola di Dio in genere e ad amare l'Apostolo Paolo. Una volta, parlando ai fedeli all'inizio dell'anno Apolino, a un gruppo, non mi ricordo più, di persone, avevo dato un consiglio, un suggerimento di leggere ogni giorno, di dedicare ogni giorno 10 minuti a tutte le lettere di Paolo, cominciando dalla prima all'ultima. 10, non più. Leggere 10 minuti e riflettere, però in modo costante, tutti i giorni, ecco, che noi si dedichi 10 minuti al giorno a leggere. Lettera di Paolo, credo che alla fine dell'anno è possibile avere percorse tutte, perché di guaio sa cosa succede in queste cose, perché uno si mette a andare, dedica una giornata intera, poi dopo, e non si poi basta, poi dopo un anno riprende da capo l'interesse per la Bibbia, oppure dopo 2 mesi. È preferibile poco, ma sempre, anziché molto una volta soltanto nella vita, perché se si fa così, a parte che può venire l'indigestione, ma poi finisce per non avere molto successo. Invece 10 minuti al giorno, ma ogni giorno, credo che sia una metodologia vincente, che può dare la possibilità di riconciliarci con Paolo, perché noi abbiamo un debito verso San Paolo, un debito di gratitudine. Non è stato il primo a portarci la fede in Occidente, non è stato neppure l'unico, però è stato colui che più di tutti ha lavorato per portare il cristianesimo nella nostra Europa. Quindi da questo punto di vista siamo a lui grati. E poi c'è anche un altro dovere: la riforma liturgica, così come è stata dal concilio organizzata, purtroppo ha generato nella Chiesa, senza colpa di nessuno, una migliore conoscenza della tradizione evangelica, perché la riforma teologica, la riforma liturgica è organizzata brutale, che nello spazio di 3 anni i 3 Vangeli sinottici, anche San Giovanni, che soprattutto nel periodo in cui viene letto Marco viene letto nei Vangeli, viene proclamato, e non soltanto proclamato nell'assemblea liturgica, ma anche spiegato, perché i sacerdoti di solito quando fanno l'omelia si fermano sul brano del Vangelo che illustrano con qualche riferimento anche alla prima lettura, all'Antico Testamento, nella misura in cui la prima lettura ha a che fare, ecco, con il Vangelo. È difficile trovare sacerdoti che presiedono l'Eucaristia e fanno l'omelia che si fermano sulla seconda lettura. Il nostro San Paolo, insieme con gli Atti degli Apostoli, con l'Apocalisse, tutti, San Giovanni, la tradizione apostolica è riservata alla seconda lettura, ma quella seconda lettura è un po' compressa tra due giganti, l'Antico Testamento e i Vangeli, e quindi sulla seconda lettura non viene data molta importanza, perché in questi anni ho l'impressione che la figura di Paolo sia stata un po' ignorata, o certamente la sua conoscenza non è cresciuta, non è stata, ed è per questo che credo che vada la pena, anche per questo motivo, dobbiamo riconciliarci con Paolo, cioè, l'abbiamo un po' preso forse, no? Ma non l'abbiamo troppo preso in considerazione e dobbiamo un po' riconciliarci con lui. Non dobbiamo mai pensare che Paolo debba guidare la Chiesa da solo, perché San Paolo non è tutto il Nuovo Testamento, San Paolo è San Paolo. E i suoi scritti e la sua teologia, anche se è di una profondità straordinaria, va coniugata con quello che dice San Giovanni, con quello che dicono i Vangeli, con quello che ci ha detto Gesù. Non possiamo fare di Paolo assoluto. Però il Nuovo Testamento senza San Paolo sarebbe davvero una cosa monca, perché San Paolo fa parte della tradizione dei libri sacri, ispirati, fa parte della parola di Dio che noi abbiamo ricevuto dalla tradizione apostolica, e quindi non potremmo conoscere sufficientemente la tradizione apostolica se non conoscessimo bene, ecco, San Paolo, che della tradizione apostolica è parte davvero consistente, parte essenziale. Bene, credo che questo sia sufficiente, tanto Don Carmine ha respirato e perciò può riprendere davvero a parlarvi del combattimento, ecco, del combattimento per la fede. Insomma, San Paolo era un combattente, però voleva che fossero anche i cristiani, dice scrivendo ai Romani, vi prego di lottare con me nelle preghiere, perché il mio omaggio a Gerusalemme sortisca un effetto buono. Quindi la vita cristiana come lotta è una riscoperta, no? Addirittura la preghiera come una lotta. Vi prego di lottare con me nella preghiera. Era talmente convinto della fecondità apostolica della preghiera che gli dice vi prego di lottare con me nella preghiera, perché la ragion d'essere dell'apostolato, che è la conversione delle persone, non è il prodotto dell'uomo. Nessun uomo, nessun vescovo, nessun papa, nessun uomo ha il potere di far cambiare il cuore di un uomo, da non credente farlo diventare credente. Se accade nella vita che qualcuno da non credente diventi credente, questo accade per l'opera di Dio, per l'azione di Dio. E dunque capite come nella pastorale della Chiesa, nell'apostolato cristiano, sia importante la preghiera. Perché se Dio non mette la mano, se lo Spirito Santo non interviene, noi possiamo avere anche brillanti predicatori, stupendi esegeti, straordinari vescovi, sapienti, però la ministerialità è uno strumento nelle mani di Dio, e proprio nella debolezza, dice Paolo, noi scopriamo ti basta la mia grazia, nella tua debolezza infatti si manifesta la mia forza, dice San Paolo. Quasi a dire che anche quelle persone che
molte volte si ritengono incapaci per poter esercitare delle responsabilità grandi, perché insomma non sarebbero all'altezza della situazione, non possono gareggiare con i Pico della Mirandola, insomma, i sapienti di questo mondo. Dice, non vi scoraggiate, perché in fondo chi dà incremento alla vita della Chiesa non è chi pianta né chi irriga. Ci deve essere chi pianta, ci deve essere chi irriga, ma se c'è qualcuno che concima e fa crescere, ecco, chi mette il concime è lo Spirito Santo. E quindi tutti possiamo e dobbiamo sentirci collaboratori, collaboratori di Dio per la crescita della sua opera, che è la vita della Chiesa, la presenza della Chiesa nel mondo. Bene. Grazie.
Prima di combattimento.
Prima di combattimento.